Fujiko Incast.
Una su tre. La violenza di genere e il femminicidio.
Bentrovate e bentrovati a Una su Tre, il reportage di Radio Città Fujiko su violenza di genere e femminicidio. Dopo aver inquadrato il fenomeno della violenza di genere, aver parlato degli strumenti legislativi e di come il linguaggio e la comunicazione giochino un ruolo non indifferente nell'alimentare la cultura della violenza, in questa puntata parliamo di uomini.
Sono infatti gli uomini gli autori della violenza, quindi la soluzione del problema, come sentiremo nelle parole dei nostri intervistati, passa necessariamente attraverso la presa di coscienza del genere maschile. È un lavoro che gli uomini devono fare su se stessi e sui propri simili per cambiare quei comportamenti che alimentano la violenza, anche se magari non sono loro stessi ad agirla.
Prima di entrare nel vivo dell'approfondimento, sentiamo la testimonianza del premio Nobel per la letteratura Dario Fo, che la settimana scorsa era nella nostra città per portare in scena uno spettacolo tratto dall'ultimo libro della compagna di vita Franca Rame, scomparsa nel maggio scorso. Franca Rame ha vissuto sulla propria pelle la violenza, ma ha saputo reagire facendosi interprete della lotta per il rispetto e la libertà delle donne, anche attraverso il celebre e scioccante monologo Lo stupro. A Dario Fo abbiamo chiesto come ha vissuto la violenza subita da Franca e cosa abbia imparato da quella donna forte e coraggiosa.
Uno che ha subito la violenza come ha subito lei vorrei vedere che non fosse in prima fila a denunciare una cosa del genere. Ho vissuto direttamente anche sulla mia pelle tutta questa storia, ma Franca non ha aspettato il momento in cui è stata colpita per portare avanti questa battaglia. È sempre stata proprio in testa al problema della giustizia e dell'attenzione, soprattutto la denuncia, insegnando alle giovani come ci si comporta e il coraggio che bisogna subito dimostrare nel denunciare.
Gli uomini, dunque, sono loro che impediscono che nel nostro paese le donne possano essere riconosciute. Eppure qualcosa si muove, qualche uomo comincia ad alzare la voce. È il caso, ad esempio, di Riccardo Iacona, giornalista di Presa Diretta e autore del libro Se questi sono gli uomini. Iacona sostiene che la questione femminile sia una delle priorità per l'Italia.
Non sono tante le questioni dalle quali dipende il futuro del nostro paese. Una è la questione femminile del nostro paese. Non è accettabile che un paese come il nostro si presenti alla gara della vita con una gamba tagliata. No, noi corriamo però ci siamo tagliati una gamba, e sono le donne nel nostro paese a cui non diamo la possibilità di esprimersi, di essere libere e nello stesso tempo anche di mettere in circolo le loro energie positive, e le teniamo sottomesse. Questo è il paese dove c'è una disoccupazione femminile da terzo mondo, questo è il paese dove ancora sono milioni di donne che non hanno neanche il conto corrente, che dipendono dal portafoglio del loro compagno o marito, questo è il paese dove sono ancora milioni di donne che fanno le schiave nelle case per i mariti e per i figli. Ecco, assumere questa questione è una questione che riguarda tutti noi, ecco perché secondo me anche i giornalisti uomini dovrebbero occuparsene, a maggior ragione quei giornalisti che hanno una certa autorevolezza e che quindi quando parlano, parlano per la loro storia professionale a una platea abbastanza vasta. Invece vedo che questo argomento viene ghettizzato, se ne devono occupare solo le donne, e questo è sbagliato naturalmente.
Cosa devono fare gli uomini per contribuire a cambiare le cose, per fare sì che la violenza di genere cessi?
Bisogna lavorare su una nuova relazione e sulle proprie fragilità, perché dietro la violenza nei confronti della donna e anche le uccisioni non ci sono le donne, ci sono soprattutto gli uomini. Per questo io l'ho chiamato Se questi sono gli uomini, il libro che ho scritto, l'ho chiamato per segnalare a tutti che il problema siamo noi. Cioè, rovesciamo un po' il punto di vista, mettiamo il cannocchiale dentro di noi e lì c'è molto da scoprire. Nell'ultimo capitolo del libro io faccio parlare gli uomini che hanno fatto dei corsi, diciamo, di rieducazione dopo aver adottato la violenza nei confronti delle loro ex donne. Molto interessante quello che dicono, come si scatenava la violenza, per quali motivi, la fragilità nella relazione quando si sente impotenti e non si hanno argomentazioni perché la donna è più avanti di 10 metri, di 20 metri, per cui tu usi sull'unica arma che ti è rimasta in mano e sulla quale tu sei sì che sei più forte, cioè la forza fisica. Beh, queste argomentazioni leggiamole, perché ci riguardano a tutti noi. Dobbiamo incominciare a costruire dei rapporti liberi con le nostre compagne, cioè dove dopo il processo dell'innamoramento, dove noi esercitiamo il massimo, diciamo, della nostra capacità di conquista, no, anche di tenerezza, eccetera, non puoi immaginare che questo rapporto lo devi dare per scontato, ma devi fare i conti con una persona che è diversa da te e che si vuole muovere con la tua stessa libertà sul terreno dei sentimenti. E beh, questo, secondo me, davanti c'è una prospettiva in cui ci togliamo un po' anche di queste fatiche della nostra virilità, no? Fatiche di possesso, di dominio, dappertutto, nei posti di lavoro, nelle nostre relazioni personali, e diciamo, spostiamo un po' di queste fatiche sul rapporto di coppia, penso che per gli uomini potrebbero essere delle relazioni ancora più belle, no? In fondo, cosa c'è di più bello che costruire la felicità e il rispetto? Anche tra persone che poi alla fine si sono lasciate. Penso che questo è un compito enorme che noi abbiamo di fronte, anche pensando all'allevamento dei nostri figli, no? Perché se non vogliamo riprodurre questi meccanismi di dominio, di sottomissione, ma anche di fragilità maschile, beh, dobbiamo incominciare a essere padri e madri diversamente.
La presidente della Tavola delle Donne di Bologna, Grazia Negrini, vorrebbe un impegno diretto e pubblico degli uomini contro la violenza di genere.
Gli uomini devono parlare, devono dire cosa sono, devono dire che ammazzare, violentare le donne deve essere considerato uno delle, non tanto, delle cose più gravi, dei reati più gravi. È un reato gravissimo, ma rispetto a questo reato non ci deve essere, ad esempio, l'aumento delle pene, ci deve essere la condanna sociale totale. Uno che fa una cosa così non può essere accettato come una cosa che deve solo essere punita, no, è più forte. E questa cosa però non la devono dire solo le donne, che sono poi quelle che la subiscono, ma la devono dire fortemente gli uomini. Io voglio vedere gli uomini che facciano una loro manifestazione. Le donne hanno fatto questo e gli uomini devono fare questo. O si passa di lì, oppure noi, come dire, facciamo della riduzione del danno.
C'è anche chi ripone fiducia nelle nuove generazioni di uomini. È il caso dell'attrice Lella Costa, che sta portando in giro lo spettacolo di Serena Dandini, Ferite a morte, che sarà a Bologna lunedì prossimo, 25 novembre. Lella Costa ci dice che lo spettacolo riesce a colpire la sensibilità di molti giovani uomini.
A me ha molto colpito l'emozione, quasi come dire in attesa, degli uomini, a cominciare dal nostro valido conduttore della serata, che era della cosa che forse dà più il senso di questa operazione. Gli uomini che vengono ad ascoltare queste storie si sentono chiamati in causa e forse da qui può partire un cambiamento, che deve essere un cambiamento culturale prima ancora che legislativo o giudiziario, no? Quindi tra noi donne, come un fenomeno contro che sia trasversale assolutamente globalizzato, la sappiamo già che se per il fatto che siamo lì sullo stesso palco condividiamo la posizione, e ahimè, questo è nel caso per esempio di una giornalista africana, che l'esperienza diretta, c'è una specie di coinè femminile che si crea e che è forse la cosa più bella dal punto di vista proprio del piacere che se ne trae di questo spettacolo. Sicuramente negli uomini, nei ragazzi che vengono a vedere lo spettacolo, o ci mentono spudoratamente, oppure insomma arrivano veramente in camerino con l'occhio lucido e molto turbati, e quindi speriamo, soprattutto perché per esempio nelle date milanesi sono venuti moltissimi ragazzi, proprio ragazzi delle scuole superiori, speriamo che facendo questo lavoro di informazione, di prevenzione in forma narrativa, perché poi sono sempre le storie più che non le informazioni e i dati quelli che ti porti a casa, speriamo di fare un lavoro propedeutico e di lavorare insieme, di parlarci insieme per cercare in qualche modo di arginare questa mattanza, perché poi ormai credo si possa usare questo termine.
Gli uomini devono spendersi contro la violenza alle donne perché sono gli uomini gli autori della violenza di genere. Su questo versante, la regione Emilia-Romagna porta avanti uno dei progetti sperimentali più avanzati, sulla scia di modelli nord-europei. È a Modena, infatti, che è nato Liberiamoci dalla Violenza, il primo centro italiano, gestito da un'istituzione pubblica, per curare gli uomini che maltrattano le donne. La coordinatrice del progetto, la dottoressa Monica Dotti, ci racconta come è nato il centro.
Questo centro è sorto il 2 dicembre 2011 presso il consultorio familiare di via Don Menzoni 121 a Modena, ma diciamo che i prodromi sono stati precedenti, nel senso che avevamo già fatto formazione insieme ad altri professionisti anche di altri USL in regione, dove avevamo conosciuto diverse altre esperienze in materia di trattamento degli uomini autori di violenza. Poi per il fatto che l'azienda USL di Modena dal 2007 partecipa, è uno dei firmatari di un protocollo prefettizio che riguarda un'attività per contrasto alla violenza, quindi l'USL faceva già una serie di cose tipo formazione interdistrettuale con diversi professionisti sociali e sanitari, forze dell'ordine, del volontariato eccetera, sul tema della violenza di genere, a fine di rendere nei propri distretti dei professionisti nei diversi servizi sempre più formati e competenti per lavorare sulla violenza. Poi aveva fatto attività di formazione con i medici in medicina generale, pediatri di libera scelta, un coordinamento di pronto soccorso, appunto sul monitoraggio dei dati eccetera, per una serie di attività che USL stava svolgendo è stata un po' scelta come capofila da parte della regione per sperimentare un progetto di questo tipo, unico nel suo genere in quanto gestito da un'istituzione pubblica, cioè nel senso che nel nostro paese fino adesso ci sono altre esperienze di associazioni private appunto che si occupano del maltrattamento degli autori di violenza, la nostra è la prima gestita da un'istituzione pubblica. Prima ancora di partire abbiamo fatto una ricerca sul nostro territorio gestita dal professor De Rio dell'Università di Parma, esperto appunto nelle relazioni tra i generi, e la nostra ricerca è stata quella di appunto andare a fare interviste con uomini all'interno delle carceri di Modena e di Reggio Emilia detenuti per problemi legati alla violenza o seguiti dai servizi territoriali per proprio avere la loro visione sui rapporti di genere, su cosa significava l'idea di avere un centro per il maltrattamento degli autori. Poi abbiamo fatto anche dei focus group a soggetti delle istituzioni proprio per capire appunto anche all'interno delle istituzioni come poteva essere visto questo e anche gli stereotipi che ancora ci sono tra chi proprio ha mandato di lavorare sulla violenza di genere, quindi stereotipi sul maschile, sul femminile eccetera. Noi abbiamo poi fatto una formazione con i professionisti di ATV Alternative to Violence di Oslo, abbiamo scelto il modello norvegese come quello che poteva meglio adattarsi al nostro territorio. Abbiamo scelto che all'interno di questo centro ci lavorassero in primis degli psicologi, psicoterapeuti maschi, perché ritenevamo che è un po' la stessa cosa aveva fatto anche il centro norvegese quando 27 anni fa sono partiti, perché evidentemente per parlare con gli uomini potessero trovare degli altri uomini in grado di accogliere e di creare anche un clima professionale adeguato per parlare di questo tema.
Come accedono gli uomini al centro LDV?
Per gli uomini che accedono a LDV non è facile parlare di violenza, diciamo che loro soprattutto accedono attraverso una linea telefonica dedicata, noi abbiamo un numero di telefono che è il 366 57 11 079, è disponibile dal lunedì a venerdì dalle 13 alle 15, mentre il centro LDV è aperto appunto venerdì pomeriggio dalle 13.30 alle 17.30, come dicevo, in via Don Menzoni 121 a Modena. Quando siamo partiti abbiamo fatto anche una campagna di promozione sul territorio dove ci siamo fatti conoscere, ma diciamo che se anche servizi esterni tipo medici, tipo non so, i servizi sociali eccetera in qualche modo possono dare indicazione all'uomo di venire al nostro centro, di fatto deve essere effettivamente ogni uomo che si attiva per telefonare. Questo significa anche un'assunzione di una responsabilità di voler cambiare, cioè nel senso che può avere ricevuto informazioni dai media, sui giornali eccetera, ma è sempre l'uomo che deve contattarci direttamente.
Qual è il percorso che gli uomini violenti seguono per arrivare al cambiamento?
I nostri psicologi fanno o un trattamento individuale che dura circa un annetto o anche terapie di gruppo. Ci sono prima tre colloqui motivazionali che sono un po' per verificare la motivazione dell'uomo al cambiamento e anche l'esistenza che non ci siano, tipo non so, per una persona che ha grossi disturbi psichiatrici evidentemente, quindi che non è in grado per la sua problematica di avere un piano di realtà e quindi di poter attivare anche una psicoterapia che chiaramente fa riflettere quindi rispetto dei propri percorsi, ecco, laddove c'è una problematica psichiatrica conclamata evidentemente il nostro percorso non è consigliato, così come laddove c'è una problematica di dipendenza di alcol o sostanze stupefacenti, perché appunto prima le persone devono risolvere questo problema di dipendenza prima di lavorare solo sulla violenza. Noi qui lavoriamo solo sulla violenza, poi dopo si può decidere un percorso appunto individuale oppure l'inserimento di un gruppo terapeutico. Come le dicevo, l'individuale dura circa un anno, il gruppo terapeutico un po' meno, perché comunque attiva tutta una serie di capacità anche di identificazione gruppali estremamente importanti, e dopodiché ci sono dei follow up, quindi è previsto una riverifica a 6 mesi appunto dalla conclusione del trattamento con l'uomo per vedere che non ci siano delle attivazioni, delle recidive di comportamento, e anche dei follow up con la compagna. E quando si fanno questi tre colloqui motivazionali iniziali si chiede anche alla persona il consenso del contatto partner. Cosa significa? Noi non prendiamo in carico le donne, ma significa che la compagna viene invitata per un unico colloquio dove lo psicologo la informa di quelli che sono i servizi sul territorio, su tutela e protezione, la informa che il partner ha iniziato un percorso di cambiamento, un percorso terapeutico, la si informa che qualora lui dovesse abbandonare la terapia viene informata, così come qualora noi ravvisassimo di rischi per lei e per i figli. Altrimenti il percorso è soltanto con l'uomo, le dicevo, una volta che l'uomo ha terminato il percorso facciamo i follow up, quindi facciamo follow up separati, ne facciamo un incontro con l'uomo ma facciamo separatamente anche un incontro con la compagna per assolutamente verificare che quanto viene detto effettivamente ha una corrispondenza anche per la partner. Poi viene fatto un altro follow up dopo un anno e un follow up dopo 2 anni. Diciamo è un percorso proprio per valutare le recidive.
Monica Dotti ci spiega anche che tipo di lavoro viene svolto sugli uomini.
Noi seguiamo 4 fasi, un po' secondo il modello norvegese, che comunque sono tutte orientate all'assunzione della responsabilità da parte dell'uomo, quindi partendo un po' dall'ultimo episodio di violenza, quello eclatante, quindi lavorando su cosa significa appunto assumersi la responsabilità del comportamento agito, perché noi riteniamo che la violenza in qualche modo sia una scelta, cioè non è una perdita di controllo, ma è una scelta che l'uomo agisce e quello che vogliamo fare nell'interesse delle donne e dei minori, cioè che questo rimane l'obiettivo chiaramente dell'attività del nostro centro. Quello che vogliamo fare è certamente aiutare queste persone a cambiare, di fatto significa anche riflettere su questo, sulle responsabilità, lavorare anche su effettivamente quanto di significativo hanno vissuto di violenza. Noi sappiamo, perché comunque la letteratura ce lo dice, che metà degli uomini maltrattanti sono uomini che a loro volta hanno assistito, sono state vittime dirette della violenza familiare, quindi per noi è importante lavorare al fine di cessare anche questo circolo vizioso di violenza che viene agito in ambito familiare. Ecco. Come le dicevo, il 90% degli uomini da noi seguiti sono padri, quindi lavoriamo anche sull'essere genitore, cosa significa essere un uomo che agisce violenza nei confronti di una donna ed essere anche un padre, quindi cosa significa questo per i loro figli. Quindi anche si conclude il percorso di trattamento con l'assunzione di responsabilità e anche la capacità dell'uomo di in qualche modo rendersi conto delle rilevanze del suo agire violento sia nei confronti della partner che dei figli.
Il centro Liberiamoci dalla Violenza di Modena è operativo da quasi 3 anni. Quali sono i dati e un primo bilancio del progetto?
Noi abbiamo seguito 60 di uomini, attualmente abbiamo in terapia, quindi in trattamento, uomini 25, l'età va dai 27 ai 65 anni, diciamo il gruppo più, la frequenza maggiore di età si colloca tra i 35 e i 50 anni, sono uomini con un titolo di studio diciamo in genere di scuola media superiore, abbiamo delle punte anche di uomini laureati, quindi negli ultimi tempi soprattutto, diciamo che abbiamo un target di professionisti che va da operai, artigiani, piccoli imprenditori, bancari, insegnanti, dirigenti d'azienda, pensionati, disoccupati, quindi come vede molto vario, quindi che rispecchia poi se di fatto un uomo su 3 è autore di una violenza nei confronti della partner, evidentemente 1 su 3 è uno degli uomini che noi incontriamo lungo le strade, quindi uomini comuni, no? Da quando noi abbiamo iniziato il lavoro ci sono stati 254 contatti, quindi 86 uomini ci hanno contattato per avere informazioni o richiedere un appuntamento sul centro, 40 donne ci hanno chiesto informazioni per possibili invii dei compagni, poi 128 sono stati appunto o servizi che ci hanno chiesto informazioni, quindi assistenti sociali, avvocati, medici eccetera, giornalisti, poi ci hanno contattato anche diverse persone interessate o studenti universitari anche per eventualmente fare tesi. Quindi abbiamo avuto 10 uomini che hanno detto non si sono presentati al primo appuntamento, dei no drop out, cioè che hanno effettuato un solo colloquio e poi hanno interrotto, 6 pazienti che sono stati esclusi per assenza di motivazione al cambiamento e diciamo 13 terapie concluse, degli uomini, 5 uomini attualmente in attesa di primo accesso, ecco, quindi un po', ecco, diciamo che abbiamo visto circa 60 di uomini.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Una su Tre, il reportage di Radio Città Fujiko su violenza di genere e femminicidio. Vi ricordiamo che potete riascoltarla sul sito radiocittafujiko.it.
Domani l'ultima puntata del nostro reportage sarà dedicata al tema della prostituzione e della tratta. Maria Grazia Salvadori e Alessandro Canella vi salutano e vi augurano buona giornata.
Una su Tre. La violenza di genere e il femminicidio.